Ciao, benvenuto. Oggi ti voglio parlare di un argomento insolito. Voglio parlarti di scommesse calcistiche e in particolar modo associare le scommesse calcistiche al processo di contabilità mentale. Tu dirai che c'entra la contabilità mentale con il betting, con le scommesse calcistiche. Io ti dico che sono argomenti fortemente correlati, interconnessi fra di loro, anche perché ci sono degli studi scientifici che dimostrano questo. E questi studi ovviamente valgono anche per il betting nel momento in cui tu consideri le scommesse calcistiche non più come un gioco, ma bensì come un vero e proprio investimento. Ecco, gli studiosi di finanza comportamentale hanno dimostrato che esiste un vero e proprio processo di mental accounting nel momento in cui un operatore, un investitore effettua una qualsiasi operazione di investimento. E questa contabilità mentale ha un valore differente a seconda della tipologia degli investimenti effettuati, quindi a seconda che si tratti di azioni, di forex, obbligazioni oppure immobili, la persona tenderà ad attribuire un peso, un valore differente agli investimenti effettuati. Questo significa che l'investimento non solo viene effettuato in ragione della tipologia, del possibile rendimento e dell'importo di denaro investito, ma viene effettuato anche in ragione di una percezione soggettiva che la persona ha di quella tipologia di investimento. Ecco, questo comportamento ha anche un valore e sicuramente superiore nelle scommesse calcistiche. Perché nel betting il mental accounting ti porta automaticamente, sistematicamente a sottostimare il denaro investito. Perché accade questo processo mentale? Perché inconsciamente si pensa che il denaro investito nelle scommesse calcistiche valga di meno. Quindi si considerano le scommesse calcistiche un gioco come qualcosa di separato dagli altri strumenti finanziari, quindi dalle altre operazioni di investimento in cui magari giornalmente o periodicamente ti diletti oppure sei appassionato. Ovviamente questo ragionamento di fondo, seppur sia anche una percezione soggettiva, una percezione inconscia, non è una cosa buona. Perché? Perché non pensi che anche il denaro scommesso abbia lo stesso valore oggettivo di quello investito in altri assets, in altre tipologie di investimento. Quindi è molto importante, soprattutto se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi economici, è veramente fondamentale, vitale, che tu dia al tuo denaro l'attenzione che merita. E questo vale in ogni frangente, in ogni situazione. E anche e soprattutto e a maggior ragione quando scommetti. Questo perché saper controllare i processi di mental accounting è un modo anche efficace per consentire al tuo denaro di rivalutarsi nel tempo. Per capire bene questi concetti, quindi queste differenze di percezione che abbiamo nei confronti degli investimenti, ti voglio raccontare di alcuni esperimenti che sono stati fatti da alcuni studiosi di finanza comportamentale. Questo a partire dagli anni 80. Già un certo studioso di nome Tyler negli anni 80 studiò questi processi mentali. E in particolare studiò quei processi mentali in cui i soggetti, ad esempio, organizzano, valutano e tengono conto delle operazioni economico-finanziarie che gli interessano. Dalle sue ricerche sono emersi diversi elementi molto interessanti. In particolar modo è emerso un errore di fondo. Ossia, l'errore è questo, che le persone considerano le decisioni da prendere per gestire la loro ricchezza uno alla volta. Quindi, invece che valutare la loro ricchezza nella sua totalità e gestire, insomma, la ricchezza come se fosse un tutt'uno, un insieme interconnesso, considerano la ricchezza come dei valori, un insieme di valori separati. Quindi gli investitori, ad esempio, tendono a dare importanza in ragione proprio di questa percezione anche alle fluttuazioni delle singole azioni oppure dei singoli titoli, piuttosto che al valore o alle fluttuazioni dell'intero portafoglio. Per restare nel campo del betting, delle scommesse calcistiche, che poi è quello che ci interessa, Che cosa fanno gli operatori? Tendono ad attribuire importanza al singolo evento sportivo e non all'operazione finanziaria complessiva, che magari riguarda non un singolo evento calcistico, ma magari più eventi calcistici. Per approfondire questi concetti, ti voglio raccontare adesso di due esperimenti che sempre negli anni 80 sono stati condotti da due studiosi della finanza comportamentale. Questi esperimenti non riguardano il calcio, però possono essere molto molto interessanti per capire come funziona anche nel betting questo processo di mental accounting. Che hanno fatto questi due studiosi? Hanno sottoposto a una semplice intervista un campione di soggetti, e questo è stato fatto per inquadrare meglio l'argomento. L'intervista riguardava due ordini di problemi e te li leggo. Quindi il problema 1 diceva in questo modo: immagina di aver deciso di andare a teatro, il costo del biglietto d'ingresso è 10 euro, una volta entrata a teatro ti accorgi di aver perso il biglietto, quindi devi acquistarne un altro. Saresti disposto a pagare ulteriori 10 euro per un nuovo biglietto? Quindi il primo quesito riguardava una situazione di questo genere. A fronte di questa domanda, il 46% delle persone intervistate ha risposto positivamente, quindi ha risposto sì, e il 54%, la restante parte, ha risposto no. Il secondo problema invece recitava: immagina di aver deciso di andare a teatro, il costo del biglietto d'ingresso è 10 euro, una volta in biglietteria ti accorgi di aver perso una banconota da 10 euro. Sei comunque disposto ad acquistare il biglietto del teatro per un valore di 10 euro? Quindi, a fronte di questa domanda, l'88% ha risposto di sì e il 12% ha risposto di no. Perché questa differenza? La differenza quindi tra la numerosità, la quantità di persone disposte ad acquistare il biglietto nel primo e nel secondo problema è proprio da attribuire a questo processo di mental accounting che scatta automaticamente dentro di noi. E te lo voglio spiegare. Nel momento in cui le persone, quindi i soggetti, decidono di andare a teatro, che cosa fanno? Aprono un conto mentale che contiene i 10 euro necessari per acquistare il biglietto. Quando a causa della perdita la persona quindi deve riacquistare il biglietto, dovrà attribuire ulteriori 10 euro a questo conto mentale. Quindi l'esperienza teatrale viene vissuta nella testa, nella mente della persona, ad un costo di 20 euro nel primo problema, mentre nel secondo caso la perdita della banconota di 10 euro non viene attribuita dalla persona al conto mentale del teatro. E di conseguenza questa persona vivrà l'esperienza teatrale come se gli fosse costata solo i 10 euro iniziali. Se ci pensi è una bella differenza in termini di percezione. Ecco, però questo esempio chiarisce che cosa sia il mental accounting, anche perché ci sono due linee guida alla base di questo processo. La prima linea guida ci dice che cosa fanno le persone, che tendono a segregare, a differenziare le diverse tipologie di investimento in conti mentali separati tra di loro. Quindi ogni conto mentale avrà un suo budget, un suo andamento che è assolutamente indipendente dalla ricchezza totale oppure investita e posseduta. E addirittura in questo caso, proprio perché ci sono dei conti mentali assolutamente separati, si ignora anche le possibilità di interazione tra i diversi tipi di investimenti. La seconda linea guida del mental accounting ci dice questo, che le disponibilità finanziarie sono trattate dagli individui in maniera diversa a seconda della loro provenienza, del modo in cui vengono conservate o del modo in cui vengono spesi i soldi o investiti i soldi. Questo mette in evidenza anche un altro elemento fondamentale, e Tyler nei suoi studi lo sottolinea, perché lui dice che per alcuni individui ci sono dei casi in cui gli stessi soldi, quindi a parità del denaro, questi soldi, questo denaro vale di più, cioè si ha una percezione di un valore superiore. Questo fenomeno è stranissimo perché, se ci pensi bene, è contrario anche alla teoria economica classica, che sostiene invece la fungibilità del denaro. Che cosa significa? Secondo questo principio le risorse monetarie sono sostituibili tra di loro a prescindere dall'uso che se ne fa o che se ne vuole fare, oppure a prescindere anche dalla fonte con cui il denaro è generato. Questo in poche parole significa che, per spiegarmi in parole povere, 3.000 euro vinti alla lotteria, 3.000 euro ricevuti in eredità o ad esempio 3.000 euro ottenuti come premio a lavoro dovrebbero avere per le persone lo stesso valore. Eppure non è sempre così. Questo ce lo racconta appunto il Mental Accounting. Quindi questo esperimento e anche questi studi ci aiutano a comprendere che non si deve sottovalutare il valore del denaro, quindi non devi sottovalutare il valore del tuo denaro, del tuo tempo quando investi. E questo principio è tanto più vero nel betting, perché se hai deciso di fare del betting, delle scommesse calcistiche, un campo di investimenti, devi osservare attentamente questi processi di mental accounting e attribuire quindi anche al betting, agli investimenti sportivi, la stessa importanza che questi avrebbero in equivalenza a qualsiasi altra forma di investimento che può essere considerata alternativa. Questo perché il tempo dedicato, il denaro dedicato al betting hanno lo stesso valore, uguale e identico valore. Si tratta infatti del tuo denaro, del tuo tempo e della tua energia. Bene, rifletti su questi esempi, su questi studi che poi sono molto interessanti. E con questo ti saluto e ti do appuntamento alla prossima riflessione. Ciao, a presto!